L'UNESCO ha prodotto un bellissimo documento che ha questo slogan centrale Learning to Become, imparare a diventare con il mondo. Io sono nato in un liceo classico, ho fatto lettere classiche nella mia vita, ho studiato i greci e i latini, mi sono innamorato della loro visione del mondo, della nostra cultura umanistica rinascimentale e ora capisco anche tutti i limiti di questa impostazione che noi abbiamo, nel senso che probabilmente quella visione umanistica deve essere oggi rivista e non possiamo più mettere al centro del mondo l'uomo. Questa è una visione che ci ha portato anche, insieme con dei grandissimi risultati e un grandissimo sviluppo di tutti i settori della nostra realtà umana, ci ha portato a delle conseguenze orrende in termini di disuguaglianze e di distruzione dell'ambiente stesso in cui viviamo. Quindi l'appello dell'UNESCO lo faccio mio, lo faccio nostro come scuola, proprio perché scuola umanistica, oggi non si può essere umanistici senza mettere al centro il sistema di cui facciamo parte, che è Gaia, che è il mondo, che è l'universo, che non sappiamo ancora definirlo, però sicuramente non siamo noi.
Chi parla è Pierpaolo Eramo, dirigente del liceo classico linguistico Romagnosi di Parma. Siamo partiti dalle battute finali dell'intervista perché delineano in maniera davvero cristallina la sua visione. Introdurre nel curriculum educativo e didattico la sostenibilità per imparare a stare al mondo. Non nozionismo, ma azioni ed esperienze, attitudine mentale e spirituale.
Ci siamo detti, questo è il tema del nostro tempo, non è possibile che la scuola non se ne occupi, non è possibile continuare a insegnare le singole discipline come se questo tema non fosse urgente, presente intorno a noi, determinante, fondamentale, non è possibile che degli studenti escano da un liceo essendo su questo tema impreparati. Perché qualsiasi lavoro, studio, mestiere vadano a fare, si troveranno nel loro lavoro con questo tema, ma nella loro vita si troveranno con questo tema, dovranno prendere delle decisioni, dovranno capire cosa fare di fronte alle migrazioni, di fronte al riscaldamento, di fronte alla scelta di comprare o di consumare questo o quel prodotto, di alimentarsi in questo o quel modo, di usare questo o quel mezzo di locomozione. Diciamo, non è che abbiamo inventato niente di strano, semplicemente facciamo fare delle esperienze e le cuciamo dandogli un senso, per cui lo studente comincia facendo un'esperienza e poi piano piano quell'esperienza se la ritrova in italiano, magari se la ritrova in greco, poi se la ritrova in scienze e poi se la ritrova in geografia e poi a un certo punto capisce che quello è un suono di fondo, è qualche cosa che non ha una disciplina, non ha un nome specifico, ma è appunto una sensibilità che si traduce in competenze, attitudini, conoscenze e poi, se Dio vuole, azioni concrete per trasformare questo mondo, perché noi pensiamo che non è la trasmissione del sapere che ci deve caratterizzare, ma la trasformazione di se stessi e del mondo che ci circonda, a partire dalla propria classe, dalla propria comunità, dal proprio territorio, attraverso il sapere. A questo servono le discipline, se no diventa tutto nozionismo, erudizione e questo non ci serve a nulla. L'interesse per queste tematiche, devo dire, risale a qualche anno fa, ma negli ultimi 4 anni abbiamo investito in modo veramente importante e abbiamo deciso di inserire il tema della sostenibilità, non solo ambientale, ma economica, sociale, ambientale, all'interno del piano dell'offerta formativa tra i principi, che appunto è stata una scelta di riconoscimento che quello che fino a un certo punto era stato progetto, iniziativa, singola cosa, singola attività, doveva diventare qualcosa di più importante. Noi abbiamo cominciato con un gruppo di insegnanti e di studenti insieme, questo gruppo si è autonominato Green Team ed è interessante già la composizione, cioè il fatto che fossero sia insegnanti sia studenti che si trovavano normalmente in ore extrascolastiche, quindi al pomeriggio, una volta alla settimana, con l'idea di capire di più, studiare, formarsi e poi proporre delle azioni concrete. Quindi la cosa è nata in questa maniera. Voi sapete che nella scuola superiore ogni ogni mese si fa un'assemblea di studenti, il Green Team ha sempre proposto un'assemblea, diciamo, targata Green Team, invitando persone, testimoni, esperienze a parlare con gli studenti. Quindi siamo partiti, diciamo, da una composizione mista dall'attivismo e dalla formazione e autoformazione. Poi piano piano questo gruppo si è ampliato, la base era fondamentalmente di insegnanti di formazione scientifica, quindi gli insegnanti di scienze che in questo liceo hanno un dipartimento molto forte, molto attivo, e un insegnante di matematica che poi ha coinvolto anche i suoi colleghi. Quindi il nucleo originario è un nucleo scientifico e poi di lì ci siamo un po' allargati cercando di coinvolgere il collegio, cosa che è stata la prima grande difficoltà, nel senso che anche la continuità degli studenti, la continuità del lavoro, soprattutto quando tu passi dal fare singole iniziative ad avere ambizioni più grandi, questo rappresenta un problema serio.
Queste premesse hanno dato il via a un percorso ancora in evoluzione. Il vero punto di forza, infatti, è saper valorizzare i riscontri ricevuti nel tempo, correggendo la rotta quando necessario, anche rimettendo in discussione quanto già realizzato.
Siamo partiti con progetti, iniziative, attività, mostre. Quindi abbiamo fatto prima tante cose. Una volta detto che non si può fare scuola senza parlare di Agenda 2030 e senza che la sostenibilità informi le discipline, ci siamo detti va bene, facciamo un curriculum. E questo è stato, come dire, scaliamo l'Everest, ecco, nel senso che abbiamo cominciato disegnando anno per anno, materia per materia, una serie di temi che potevano essere toccati da tutti gli insegnanti e che alla fine costruivano una competenza, un sapere e anche un'attitudine, diciamo così, mentale ma anche spirituale all'interno degli studenti. Per cui lo studente che entra qui al primo anno comincia a fare delle esperienze, quando esce al quinto ha una competenza vasta che gli permetterà di fare delle scelte. Questo, ovviamente, questo obiettivo era ambiziosissimo e ambiziosissimo, resta ancora l'obiettivo, però in qualche modo dopo un anno di prova abbiamo capito che non si poteva partire così, in questo modo, appunto, scalando l'Everest. Prima forse era meglio allenarsi sulle colline, ecco, un po' più basse. E quindi, siccome la tentazione della frustrazione è molto forte, no? Per cui tu a un certo punto hai una bella idea, la proponi a tutti, tutti dicono sì, bella idea, poi ti ritrovi solo a farla, solo vuol dire un gruppo di 10 entusiasti, e tutti gli altri dicono sì, bella idea, però io non so cosa fare, non so concretamente come applicarla, non ho il tempo, ci sono i programmi, ci sono tanti problemi. Bene, allora abbiamo non ridotto l'obiettivo, semplicemente lo abbiamo spinto un po' più in là nell'anno, e ci siamo detti cominciamo a mettere insieme tutto quello che abbiamo fatto, farne una guida, usare lo spirito della contaminazione, della condivisione, del gradualismo, per cui piano piano arriviamo a coinvolgere più classi, più insegnanti, più materie, a invitare più persone, eccetera. E poi ci sarà, come dire, c'è un punto critico in cui a un certo punto, quando il numero di persone che si occupa di una certa cosa diventa importante, quella cosa ormai è diventata importante all'interno della scuola. Quindi adesso siamo in questa fase di gradualismo coraggioso, chiamiamolo così. Quest'anno, per esempio, abbiamo inserito questo tema nell'accoglienza delle classi prime. Per esempio abbiamo scritto che un nucleo tematico del nostro curriculum, il primo, è empatia con la natura. Perché uno pensa che questi temi siano temi tecnici, scientifici, tecnologici, no? Qualcuno ce lo risolverà, perché si dice la scienza ha fatto grandi scoperte, la tecnologia, l'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, quindi qualcuno ci risolverà questo problema. Noi crediamo che questi temi siano eminentemente umanistici. Cioè, non sono temi scientifici, sono temi che riguardano cosa vogliamo fare di noi stessi e del nostro pianeta. O meglio, diciamo, io credo il pianeta sappia cosa voglia fare di se stesso, il problema è la nostra sopravvivenza nel nostro pianeta. E quindi questa è una scelta umana, filosofica, cioè dobbiamo riflettere su che rapporto vogliamo avere con le nostre comunità, con i beni, con le risorse, con i nostri simili a cui queste risorse sono state tolte, e con la natura. Allora, La prima cosa ci siamo detti è nel periodo di accoglienza delle classi prime valorizziamo questo aspetto, portiamo i ragazzi nella natura, portiamoli in montagna, portiamoli in zone dove la natura stessa, scoperta, illustrata attraverso delle guide eccetera, può insegnarci delle cose senza tanti discorsi e senza troppi libri, perché la prima cosa che bisogna fare è aprire il proprio cuore, aprire la propria anima. Noi siamo ormai esseri urbani, chiusi dentro appartamenti, divisi tra mura da una parte, orizzonti molto corti e schermi neri dei nostri smartphone, che mediano con tutto il resto del mondo, però alla fine ci confinano dal punto di vista proprio umano.
Nel sistema formativo attuale, introdurre queste aperture è tutt'altro che semplice, a causa dei numerosi ostacoli da affrontare. Tuttavia, è possibile individuare strategie per superarli o, in alcuni casi, aggirarli.
Le barriere sono tantissime, perché il nostro sistema educativo è un sistema rigido. E prima di tutto c'è una questione di parcellizzazione disciplinare, per cui noi siamo abituati a partire, ma direi dalle elementari, a dividere il mondo in discipline, e ogni disciplina ha la sua lingua, il suo approccio, il suo libro di testo, i suoi riti, le sue verifiche, la sua valutazione eccetera. E mano a mano che si procede nella formazione, l'approccio disciplinare diventa sempre più stretto, sempre più specializzato, fino ad arrivare poi all'università eccetera. E chi esce anche nel mondo universitario, chi esce da questo sistema molto rigido, spesso viene tacciato di generalista, insomma, o di persona che non ha una rispettabilità scientifica. Ecco, quindi la mancanza di un approccio sistemico nell'insegnamento stesso, nella didattica stessa, è un problema serio. Quindi non è il problema del singolo insegnante, perché l'errore qui sarebbe di dire, ecco, tu non sei interessato, non ti impegni abbastanza, eccetera. È che noi abbiamo una tradizione di insegnamento appunto fatta in questo modo, quindi superarla, rompere queste barriere, non è per niente facile. Secondo ostacolo, direi un po' un senso di impotenza. È chiaro che uno si sente meglio a dire, io continuo più o meno a insegnare, a fare le cose che ho insegnato finora, di cui sono competente, se vado in altri campi rischio di inciampare, e poi alla fine, di fronte a questi fenomeni globali, cosa posso fare io, che sono uno, un insegnante, sono piccolo, sono ma anche un insegnante, un gruppo, una scuola, ma persino un comune, persino un territorio intero. Quindi questo è un aspetto importante di cui tenere conto. Non c'è nella scuola, proprio grazie a questa impostazione, non c'è un'abitudine vera, soprattutto nella scuola secondaria, a lavorare insieme su temi trasversali, su problemi. L'approccio problem solving o simili è un approccio da costruire, perché tutti sono capaci di vedere il problema, ma di riuscire a usare le discipline per affrontare il problema in modo trasversale e cooperativo è una cosa non semplice. E i progetti sono un modo per farlo: la partecipazione a concorsi, il lavorare con altri enti esterni, il costruire qualcosa insieme, questo ti permette proprio di superare le barriere, perché te lo impone. E questo è stato il modo di scardinare tutto questo e di cominciare a entrare all'interno delle discipline. Quindi, diciamo, sistema rigido, approccio disciplinare, tutto questo non ci aiuta, e quindi da qui l'approccio, diciamo, che ho chiamato gradualistico, e anche l'idea di contaminazione, perché questo fa meno paura. Io ti posso dire, guarda, ho fatto un'esperienza, anzi ne ho fatte tante, te le metto sulla carta, ti do una guida come esempio, tu puoi riprendere esattamente l'esperienza che ho fatto io e farla anche tu, e vedrai se funziona. Gli ostacoli ci sono nelle cose e nelle persone, nella nostra mentalità, anche nel non credere che le cose possano veramente cambiare, però diciamo, una volta che si prova e si dimostra che le cose funzionano e entusiasmano, scaldano anche i cuori, allora si allarga la platea dei soggetti, dei protagonisti. Una cosa che abbiamo capito, noi siamo partiti sull'onda anche dei materiali e degli strumenti che abbiamo, molto sul negativo, cioè sulla catastrofe imminente. Abbiamo capito subito che questa è una strada sbagliata, nel senso che l'ecoansia non porta a nessuna parte, e i ragazzi, come anche gli adulti, non ne vogliono più sapere di guerre, di stragi, di massacri e di catastrofi che avvengono dopodomani se noi non facciamo, eccetera, eccetera. non ne vogliono più sapere perché c'è una forma di difesa che è comprensibilissima, che è una difesa di fronte a questo mondo globale che ti porta davanti alla tua casa, alla tua scrivania, al tuo marciapiede, ti porta dei problemi così enormi che tu dici per piacere, io mi chiudo dentro, non voglio più saperne e mi metto a giocare con i videogiochi. E questo è molto umano. Allora, un modo che abbiamo trovato per superare questa impasse è proporre degli approcci costruttivi. Cioè, c'è questo scenario, ok, lo sappiamo, però non ci concentriamo sullo scenario. Certo, impariamo, perché a scuola si va per apprendere e saper distinguere il vero dal falso e acquisire una mentalità scientifica. Dopodiché, però, quello che conta è facciamo delle cose, costruiamo delle cose e facciamo vedere che noi possiamo essere protagonisti di cambiamento. In questo, una cosa che ha funzionato molto bene è il rapporto con altri soggetti fuori dalla scuola. L'esempio più lampante, direi, noi abbiamo detto a un certo punto, 3 anni fa, organizziamo la giornata della terra insieme con tutte le scuole del Viale Maria Luisa. Abbiamo chiesto al comune di poter chiudere il viale per un giorno, abbiamo organizzato conferenze, attività, iniziative sportive, di solidarietà, vendite di libri, qualsiasi cosa. Avevamo decine e decine e decine di eventi sul viale dentro le scuole, con tutte le scuole che nello stesso giorno partecipavano reciprocamente l'una all'iniziativa dell'altra, il tutto organizzato dai ragazzi. Da questo evento è nato un video, sono nati numeri speciali del nostro giornale, c'è stato uno slancio, un senso di appropriazione, di protagonismo, di un po' di agency, diciamo, da parte degli studenti, veramente forte. È stata un'esplosione per noi. Ecco, questi sono esempi di cose che si devono fare. Da lì, tra l'altro, è partito un dialogo con il comune, perché di lì, per esempio, sono nati 2 parklet che adesso sono qui di fronte a Viale Maria Luisa, autocostruiti dagli studenti insieme con uno studio di architetti che abbiamo progettato insieme, costruiti insieme, grazie ai finanziamenti ottenuti sempre dalla Fondazione Cari Parma. Sono gesti simbolici, perché sono alla fine delle grandi panchine, dei luoghi di comunità che tolgono il posto a 3 macchine, ma danno il posto a un sogno, a un'idea, cioè il fatto che noi possiamo recuperare lo spazio davanti alle scuole come uno spazio occupabile dalle persone e non solo dalle auto. Da qui è nata l'idea, per esempio, di proporre la pedonalizzazione del viale durante le mattine, quando c'è un grandissimo traffico scolastico, anche come sperimentazione. Proviamo a farlo e vediamo cosa succede. Stiamo ragionando sulla costruzione di un'aula all'aperto in Piazzale Rondani, di fronte al Parmigianino, per poter fare lezione fuori, e anche di pedonalizzare una parte della strada davanti al Parmigianino, come è stata fatta di fronte ad altre scuole. E in questo abbiamo portato, cioè, gli studenti incontrano il comune, ragionano con l'assessore, con le società di consulenza ingaggiate dal comune di Parma, quindi c'è un senso di riappropriazione di un ruolo di cittadini, che è quello che ci interessa. Don Mazzolari diceva: a cosa serve avere le mani pulite se poi le tieni in tasca? Ecco, le nostre mani pulite, la nostra onestà, ma anche il nostro studio, le nostre competenze, eccetera, devono uscire fuori dalle tasche e costruire un futuro che sia un po' diverso da quello che abbiamo consegnato. Questi sono un po' i modi attraverso cui abbiamo cercato di superare le difficoltà, un po' con slancio, ecco, e senza perderci di animo, cosa che qualche volta succede. Io ogni tanto parlo con le insegnanti che mi dicono: sì, ma siamo da sole, siamo in poche, non riusciamo. Però in realtà io dico sempre: ma guardiamo tutto quello che abbiamo fatto finora, è qualcosa di gigantesco. Questi cambiamenti non possono avvenire nel giro di un anno o due, prendono anni, e facciamo fronte a dei problemi grossi che sono sociali, culturali, della nostra specie stessa, che fa fatica ad accettare la propria fine possibile, quindi preferisce don't look up, meglio non guardare, no? E voltarsi e fare qualcos'altro. Un altro esempio mi viene in mente: tutto il progetto della fast fashion, su cui abbiamo lavorato tutto l'anno scorso e su cui continueremo a lavorare, questo coglie in pieno le abitudini di consumo degli studenti, dei ragazzi, che hanno cominciato a interrogarsi su come funzionano queste app, cosa c'è dietro, il prezzo, chi sono le persone che ci lavorano, cosa si vende, al di là poi delle app, della fast fashion, cosa si vende nei negozi di Parma, quelli che frequentano loro, quelli che costano poco, ma anche quelli che costano tanto, da dove vengono le merci. Cominciare a interrogarsi ti fa capire che ogni persona, ogni studente, con una domanda può mettere in crisi il sistema, se poi decide di essere coerente. E questo non è un potere da poco, scoprire di avere potere come singolo, come persona, come cittadino. Se poi questo potere te lo dà anche la tua formazione, la scuola a cui vieni, dove tu puoi dire ma io ho imparato questo e quindi te lo chiedo, te attore economico, produttore, e non te lo chiedo diciamo in modo polemico, te lo chiedo per dire siamo corresponsabili e quindi facciamo qualcosa. La sensazione è che questo approccio sia entrato nel linguaggio quotidiano, nel pensiero, nell'attenzione degli insegnanti e degli studenti, in parte anche delle famiglie, perché poi arriva a casa il riverbero di quello che facciamo a scuola. Ha avuto un impatto sulla scuola stessa, per esempio noi abbiamo eliminato i distributori di merendine, di cibo impacchettato. L'abbiamo fatto per vari motivi, uno per una questione di salute, nel senso che abbiamo fondamentalmente eliminato dall'offerta pubblica della scuola tutti i cibi ultraprocessati, cibi e bevande eccessivamente zuccherati, grassi, eccetera. Perché noi ci siamo detti, perché lo Stato dovrebbe nutrirti in un modo che danneggia la tua salute? Se vuoi farlo, lo fai, ma è una tua scelta. Noi non lo facciamo. Abbiamo lasciato i distributori di bevande. Così abbiamo eliminato i distributori di bottigliette d'acqua, abbiamo invece acquisito i distributori di acqua, abbiamo regalato a tutti delle borracce, abbiamo fatto delle scelte sugli acquisti, per esempio la carta che compriamo è una carta che ha una pagina di riconoscimenti nazionali e internazionali come carta ecologica al 100%, tutte le classi fanno raccolta differenziata con la partecipazione attiva degli studenti, quindi all'interno le cose si vedono e soprattutto la cosa interessante si saldano. Cioè il pensiero, l'assemblea, l'iniziativa, lo slogan, l'alberello dell'agricoltura idroponica, l'insalata che ogni tanto qualcuno viene a regalarmi dopo aver fatto la raccolta, l'assemblea, i discorsi teorici, lo studio, le materie, ecco, comincia a vedersi il filo. Questa è la mia sensazione più bella. Fuori, ecco, fuori io vedo un impatto sul comune, nel senso che le istituzioni comunali, i finanziatori come Fondazione Cariparma e altri, anche privati, le iniziative come Chilometro Verde, sono tutti soggetti con cui noi lavoriamo e con cui pensiamo di avere, non dico un impatto, però un'influenza, nel senso che loro sanno che noi ci siamo e sanno anche che noi, parlo in particolare del comune, chiediamo, rompiamo le scatole qualche volta, ma questo è quello che dobbiamo fare e loro in qualche modo sono contenti e disponibili che noi lo facciamo. Stiamo facendo crescere anche le attività di volontariato. Nelle ultime assemblee abbiamo avuto gruppi di studenti che invece di star qui a scuola sono andati a passare una mattina alla messa della Caritas oppure a Emporio, sempre per saldare il servizio alla comunità con quello che tu hai appreso a scuola sui libri, che non devono mai essere sganciati l'uno dall'altro. Quindi cominciamo a uscire dalla scuola, ma lo direi è un inizio.
A questo punto il ruolo della scuola e delle istituzioni formative è evidente: tracciare una nuova direzione che sviluppi il pensiero critico e guidi verso scelte consapevoli e concrete.
Ora, il salto di qualità è appunto tirare fuori le mani dalle tasche, no? Quindi cominciare a interrogare se stessi, perché il primo cambiamento è: va bene, ho imparato questa cosa, io cosa faccio oggi, quando esco? Prendo la macchina, prendo la bici, vado a casa, mi rendo conto che l'intelligenza artificiale ha un impatto energetico importante, mi rendo conto di qual è l'impronta della mia vita di cittadino parmigiano e quindi prima di tutto, diciamo, vivo la mia formazione, la mia educazione in senso trasformativo di me stesso. Dopo comincio a interrogare gli altri e lo faccio non per polemica, non per ideologia, non perché non vogliamo finire nella solita lotta dei guelfi e dei ghibellini, che è tipica italiana, per cui tutto diventa una lotta da stadio, ma la differenza di uno studente, di uno studioso, di un intellettuale, qualsiasi età abbia, anche il bambino intellettuale, che interroga l'adulto, che interroga il mondo che li circonda, è proprio questa, cioè che non ne fa un discorso ideologico, ne fa un discorso ideale, di principi, di apertura del cuore e della mente, ma poi interroga su fatti concreti e su scelte concrete. Questa parte forse è molto da sviluppare, perché, come dire, c'è anche un po' di autocompiacimento nel dire noi siamo, abbiamo il green team, ci occupiamo di sostenibilità, siamo tutti molto correct, ecco, dal punto di vista political, però poi concretamente cosa facciamo? E quando arriviamo su questo punto, e qui penso che cominciamo a diventare un po' tutti scomodi, perché il modello economico della nostra città, del territorio in cui ci troviamo, è un modello di per sé insostenibile. E noi dovremmo cominciare a parlare di questioni scottanti come il latte, il formaggio, il prosciutto, il salame, che non sono scottanti, però se non mettiamo i piedi nel piatto non ne usciremo mai, cioè noi è quello che dobbiamo fare. Quindi va bene fare discorsi generali, va bene spegnere il computer quando esci, va bene prendere la bicicletta invece della macchina, però non dimentichiamo l'impatto dell'agricoltura, del riscaldamento, del traffico, di cose grosse che in qualche modo sono un po' il comitato di pietra, l'elefante nella stanza che nessuno vede perché pensa che va bene, io mi lavo i denti, chiudo, non spreco l'acqua e quindi mi metto un po' a posto. Io, ecco, bisogna cominciare a pensare a qualcos'altro, per esempio quando abbiamo fatto una mostra qui a scuola, l'abbiamo tenuta per molto tempo, sull'impatto appunto, sull'impronta degli alimenti, e quando si comincia a parlare di carne e di vegetarianesimo si fanno dei discorsi importanti, da cui poi si deve trarre una conclusione, perché senza finire appunto nelle guerre ideologiche, perché noi sappiamo che il fenomeno dell'occupazione è fondamentale, un territorio che si è costruito su certi prodotti, però ecco, non basta dire noi siamo il fiore all'occhiello della produzione mondiale di questo, di quell'altro, cioè bisogna poi anche ragionare, bisogna mettersi d'accordo con se stessi. E siccome questo è un punto critico, questo secondo me è il punto in cui la scuola, l'università eccetera devono lavorare, e i ragazzi devono fare domande e chiedere risposte, anche darle, perché poi sono loro che sceglieranno che cosa faranno da grandi, però chiedere risposte è importante. Credo che la scuola in questo abbia il ruolo fondamentale che aveva Socrate nell'Atene del V secolo. Lui diceva che lui era come un tafano che non mollava i suoi interlocutori. Ecco, noi siamo un po' quel tafano, o dovremmo cercare di esserlo. Non dobbiamo mai smettere di girare intorno alle cose e di chiedere perché e che cos'è questo.
Le interviste e gli approfondimenti sui protagonisti sono disponibili sul portale alleanzacarbonneutral.it. Sostenibilità Possibile è un podcast realizzato nell'ambito del progetto L'Alleanza si fa grande insieme, con il sostegno di Fondazione CariParma e Provincia di Parma. Direzione Produzione Comunica, tecnico del suono Marco Marinelli.